con una sensazione, poi cominciamo il dibattito. E la sensazione è questa, che è molto facile essere assolutamente liberi in una regione dove il turismo funziona bene e probabilmente è la miglior regione italiana da questo punto di vista. Vi do solo un dato, perché io di questo mi occuperò poi durante tutta la nostra conversazione. E che è questo, che sono 21,6 milioni le presenze di turisti nella regione toscana, con qualcosa come 5,6 milioni di arrivi, cioè gli arrivi sono i turisti che arrivano, le presenze sono i giorni in cui rimangono. Bene, di questi 5,6 milioni di arrivi, il 47% sono stranieri. Non è un dato così secondario. E ancora questi stranieri lasciano in questa regione qualcosa come 3,6 miliardi di euro. Per dare un'idea di questa cifra, sappiate che questi stranieri lasciano in tutto il sud d'Italia 4 miliardi di euro. Bastano questi dati per dire che, insomma, siamo in una situazione molto fortunata, perché qualsiasi crisi avvenga in questo campo, ci sono tutte le risorse perché questa regione continua a essere estremamente competitiva. C'ha le offerte tradizionali, che sono il mare, ha, diciamo, questa attrattività che sono i beni culturali o comunque le città d'arte, ha un retroterra che sono i piccoli borghi o comunque le piccole comunità che rappresentano un forte elemento di attrazione, e c'è un fatto soprattutto questo, che in realtà mentre il turismo domestico è in qualche modo saturo, l'unica nostra speranza sono gli stranieri, e da questo punto di vista mi sembra che sia una regione fortunata. Che non significa che poi va sempre tutto bene, perché per esempio potrebbe anche in qualche modo perfezionare un po' quelle che sono tutte le sue piattaforme di tipo conoscitivo, promozionale, potrebbe anche essere un po' più virtuosa nel modello di governance questa regione, nei livelli vari tra comune, province, istituzioni, enti pubblici, enti privati, però non può risolvere tutto. Per esempio, non può risolvere il fatto che molte zone interne molto attrattive sono praticamente inaccessibili. E non è questo una, diciamo, una criticità che può essere risolta solo dalla regione, ma può essere risolta invece da un intervento più allargato e più pubblico, tenendo conto che dove non funzionano le infrastrutture o dove non ci sono infrastrutture di comunicazione, non c'è turismo. Turismo è una cosa molto semplice, non è un bene, è un prodotto di sistema, per cui se il sistema nel suo complesso è virtuoso, e cioè se le politiche dei beni culturali funzionano, se l'agricoltura denuncia gradi di efficienza altissimo, se c'è una buona formazione di tipo educativo che permette di considerare i propri beni come un proprio patrimonio, se ci sono dei trasporti che funzionano, se il territorio viene considerato qualcosa di proteggere da sviluppare, allora lì c'è turismo. Diversamente non c'è turismo. Questa è la mia presentazione, cioè di essere contento di essere qua, e tutto quello che diremo lo diremo in un contesto che non è felice ma è molto buono.
Io mi chiamo Weber, professionalmente mi occupo di analisi dell'opinione pubblica, cioè come le facciamo attraverso indagini di tipo demoscopico. Perché vi dico questo? Perché bisogna fortemente diffidare delle indagini demoscopiche, necessariamente. Sono delle griglie che noi imponiamo sulla realtà e che spesso sono molto elusive, sono a maglie larghe. si riesce a cogliere qualche cosa di quello che si muove, di cosa dovremmo occuparci, di quello che naturalmente è accaduto, e quello lo si registra abbastanza agevolmente. Talvolta lo vedrete, possiamo registrare anche quello che è accaduto in passato e le tracce restano, quanto sono più intense sono, più forte vuol dire che era quel passato. Poi ci occupiamo di presente e naturalmente cerchiamo di capire dal presente alcuni elementi che nel breve periodo, non nel lunghissimo periodo, ci possono dire qualche cosa sul tempo che verrà. Perché vi dico questo? Perché diciamo da 4-5 anni ci sono alcuni elementi che analizzando l'opinione pubblica vengono fuori con una certa continuità. Come voi sapete, il tempo in cui viviamo adesso è un tempo particolarmente difficile. La crisi che ha investito il Paese ha caratteri, non so se la parola è troppo forte, ma certo caratteri molto pesanti. Quando ci rivolgiamo agli italiani e chiediamo loro, ma secondo voi quali sono le vie d'uscita? Come se ne esce? Lasciamo stare la politica, che è cosa complessa, ma che con quella dimensione di sistema a cui accennava Iseppi, di sistema virtuoso, ha a che fare. Gli italiani tendenzialmente in questa fase qui, da 5 anni più o meno, progressivamente dando più peso ad alcune dimensioni e sempre meno peso ad altre, tendono ad indirizzare il loro interesse su tre elementi: il turismo, l'agricoltura, i territori, dove per territori intendiamo naturalmente la dimensione naturale, però la dimensione storica che i territori italiani, non si può parlare di un unico territorio, ma i territori italiani incastonano, hanno dentro di sé. Ora, queste tre componenti qui sono le tre componenti che negli ultimi 5-6 anni sono cresciute in termini di appeal, di impatto sull'opinione pubblica sempre di più, anche a prescindere da quello che veniva fatto, perché molto spesso le notizie che ci arrivano sono notizie sconfortanti per quella cosa che il nuovo Papa chiama custodia, no? Ci riveliamo pessimi custodi, ma ciononostante gli italiani investono molto su queste tre dimensioni. Ora la chiacchierata che faremo insieme io e Iseppi più o meno verterà su queste cose qui, quindi il viaggio dentro questa dimensione, il viaggio come fulcro di questa chiave turistica che costituisce forse una ricchezza ad un tempo tangibile e intangibile del paese, ma che ha un potenziale di richiamo fortissimo, molto più forte di quanto possa averlo l'industria in questa fase qua, piuttosto che la finanza o gli stessi servizi.
Grazie. Allora, cominciamo con una prima riflessione. Dunque, non pensate che questa sia una relazione, sono dei dati che ogni tanto tiro fuori. Il primo tema, il primo argomento che vorremmo fare, che vorremmo affrontare, è proprio quello della dati, diciamo, un po' macro sulla evoluzione, diciamo, del turismo. E qui sarebbe facile dire che, insomma, la modernità del turismo nasce col Rinascimento, visto che siamo qua. Sarebbe anche facile fare un ragionamento dicendo che in fondo questo paese è stato talmente attrattivo nel 700-800 per il Grand Tour, dove in realtà era una scuola di formazione della classe dirigente europea. Invece noi facciamo un salto e ci occupiamo sostanzialmente di quello che è successo in parte dopo la rivoluzione industriale, ma insomma alcuni spunti visivi li potete vedere anche nella mostra, ma in realtà ci occupiamo in fondo di cosa è successo con la rivoluzione industriale e che cosa ha comportato in termini anche di rivoluzione sociale questo tipo, che è quella che ha dato vita sostanzialmente al turismo di massa, e noi quindi ci occupiamo di turismo partendo da lì, cioè partendo sostanzialmente, se uno vuole, negli ultimi 50 anni, senza stare a fare troppe storie e troppe cose. Allora, i dati che possono servire sono un po' questi. Dovete pensare che nel 60 gli arrivi turistici internazionali, cioè quelli che si muovevano per motivi di turismo nel mondo, erano poco meno di 70 milioni. Nel 2000 questa cifra si è duplicata e erano 600, duplicata, si è decuplicata ed erano 682 milioni. Nel 2012 i viaggiatori del mondo superavano il miliardo. Nel 2013 si presume, si stima che aumentino del 3 o del 4%. Cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che il considerare il viaggio o comunque il turismo, indipendentemente dalle sue motivazioni, come non influente su quello che è il futuro del mondo, sui fenomeni di globalizzazione, sulle contaminazioni culturali, è veramente mettere la testa sotto la sabbia. Quali sono le zone che hanno più potenzialità di sviluppo dentro questi dati, almeno così, questa macro valutazione? Il futuro è prevalentemente nell'Asia, dove si stima un aumento altissimo, nell'Africa, poco nelle Americhe, relativamente nell'Europa, in calo al Medio Oriente per motivi che sono anche contingenti. E questo è dato dal fatto che le economie emergenti stanno registrando degli arrivi internazionali di tutto rispetto. Noi abbiamo un problema della nostra piccola area del Mediterraneo, che in realtà si sta tentando un diffuso recupero del turismo in questo senso, ma insomma, le condizioni complessive di tipo geopolitico poi non permettono più di tanto. L'Italia, dentro questo schema, ha dei dati sostanzialmente stabili, cioè non si pensa che il turismo interno possa arrivare al di là dell'attuale tipo di saturazione, mentre si pensa che solo l'apporto di tipo internazionale, sia dei paesi nuovi sia della vecchia Europa, in realtà ci possa aiutare. Per l'Italia alcuni dati sono questi. Partiamo dal 1959, perché è una data, insomma, che si può considerare come un po' l'anno in cui inizia il boom economico. Allora, i connazionali che avevano effettuato almeno un viaggio di vacanza erano 5,6 milioni, e cioè l'11%. Nel 65 erano 21 milioni. Erano 11 milioni, cioè il 21%. Nel 75 erano 20 milioni, cioè il 35%. Degli anni 80 sono qualcosa come il 50%, cioè 28 milioni più o meno. Solo, diciamo, nel 65 si deve cominciare a parlare del fatto che gli italiani pensano anche all'estero, e in quel dato del 65 è che 4,1% dei viaggi dei nostri connazionali aveva come meta l'estero, che è qualcosa come 2 milioni di allora. Diciamo, questo è aumentato progressivamente, adesso più o meno di coloro che viaggiano, uno su quattro degli italiani va anche all'estero. È un paese che ha avuto nel dopoguerra uno sviluppo rilevantissimo, cioè è stata per anni sostanzialmente il punto di attrazione principale del turismo mondiale. Adesso siamo al quinto posto, non pensiamo di risalire minimamente, però in termini di attrattività siamo al quindicesimo. Abbiamo però alcuni beni, come i beni culturali e i beni cosiddetti enogastronomici, dove vengono considerati, diciamo, al primo posto delle valutazioni dell'immagine dei paesi. Allora, questo qui è un po', diciamo, un dato strutturale a cui ci riferiamo. E adesso invece credo che invece Roberto Weber ci possa dire da come sono cambiati praticamente i viaggi degli italiani. E credo che, diciamo, l'interesse di questa sua operazione sta nel farlo anche stratificando un attimo in termini di classi di età, e che è sempre un dato molto interessante per capire cosa sta succedendo nel cambiamento dei viaggi nel nostro paese.
Vediamo se ci sostiene, la tecnologia ci è amica. Bene, questa è una cosa abbastanza puramente descrittiva, ma capite subito. Là sopra abbiamo le fasce d'età, no? Quelli nati prima della guerra o a ridosso della guerra, la generazione cosiddetta del 68, quelli che oggi hanno fra i 55 e i 64 anni, quella del boom economico e la generazione della globalizzazione, quella che viene sostanzialmente, cresce dopo la caduta del muro di Berlino. Lo vedete subito, quando si comincia a viaggiare, nel caso della generazione del immediato dopoguerra o della guerra, un terzo addirittura dopo i 20 anni. Più ci avviciniamo alla generazione odierna, più ci accorgiamo che si viaggia subito. È un imprinting forte, il viaggio diventa un immediato imprinting, cioè segna e caratterizza il modo di vivere delle nuove generazioni. Qualcosa che invece nella generazione 68 scatta leggermente più avanti, tra gli 11 e i 20 anni, e forse non è casuale, forse quella è la traccia anche di una cifra anche esistenziale per quella generazione che era segnata dall'inquietudine, ma che era segnata anche dalla prima apertura verso i paesi europei, verso il resto dell'Italia e così via. Se poi andiamo a vedere, credo che sia corretta, sì, come, dove, il primo viaggio, vedete, per tutti, sia per quelli del 68 che per quelli nati prima, il primo viaggio era l'Italia, quella è la media nazionale, no? Per i ragazzi che stanno fra i 18 e i 34, e quindi quelli nati dopo gli anni 90, il primo viaggio è 22% di percentuale in Europa e addirittura altri continenti. Quindi questo già significa, al di là di quello che ci possiamo dire, che in qualche modo questa fascia generazionale ha dentro di sé componenti che noi non avevamo, che quelli della mia età non avevano, o che quelli della fascia successiva si sono conquistati con molta più lentezza. Perché per esempio 22% in Europa? Pensiamo all'Erasmus, naturalmente pensiamo ai voli low cost, tutta una serie di elementi che strutturano i comportamenti dei giovani in misura diversa. Andiamo ancora avanti, e questo è carino perché qui vedete la caduta del treno, cioè prima per i più anziani il primo viaggio era in treno e l'automobile era pari al treno, poi progressivamente il treno scende, sale naturalmente l'automobile e rimane stabile e naturalmente cresce l'utilizzo dell'aereo, via via che andiamo verso... Cresce anche, è un dato piccolo, per il primo viaggio in crociera, la nave, no? Cosa che non esisteva per le generazioni precedenti, oppure sparisce la moto, che per i più anziani ha costituito per una quota irrisoria, piccola, non elevatissima, ma un modo di spostarsi, un modo di essere, e anche un'Italia che non c'è più. E naturalmente guardate il pullman, e immagino, generazione 68, il pullman significava le colonie molto probabilmente, o significava le gite in montagna, cose adesso mantiene la sua... Un certo peso, ma assai meno significativo di un tempo. Ancora questa, il primo viaggio in aereo, guardate, questo è divertente. Primo viaggio in aereo per chi... Ma guardate le due generazioni, sia quella dell'immediato dopoguerra che quella del 68. Il primo viaggio in aereo è dopo i 20 anni, perché costavano. Non perché non ci fossero, perché costavano, ovviamente. Mentre invece per le generazioni 18 e 34, 17% prima di avere 10 anni e il 51% addirittura tra gli 11 e i 20 anni. Ora, se gli spazi si accorciano in questo modo, i tempi si accorciano, evidentemente anche le forme mentali e lo vedremo dopo, e le modalità e le domande che si scaricano in termini di richiesta turistica o di richiesta rispetto alla dimensione viaggio cambia. non possono rimanere le stesse. Forse questa cosa qui è ancora... Come?
Lo affrontiamo sulle destinazioni.
Sì, poi vediamo le destinazioni. Questa è una piccola cosa dove, primo viaggio, guardate a casa di amici o di parenti, la generazione anziana, hotel, albergo, per i, sia per quelli del boom economico che naturalmente per quelli della globalizzazione. E bed and breakfast e agriturismo, che sono forme relativamente nuove, investono i più giovani e quelli del boom economico. Non esistono quasi per quelli del 68 e per la generazione precedente. Sulle destinazioni, con tutti i limiti, attenzione, che hanno queste cose, perché i numeri possono sempre... ho la sensazione che la gente tende in questo caso ad enfatizzare piuttosto che a togliere, piuttosto che a sottrarre. Questo è il dato generale, però c'è una cospicua quota di italiani che asserisce di essere stati in Nord Africa o negli stessi Stati Uniti, e complessivamente il numero medio delle aree visitate è 2,8 per rispondente. Una cosa vorrei dire, si notano i primi segni di crisi, cioè nell'ultima fascia d'età c'è il segno della contrazione del movimento, perché la crisi di questi ultimi 4-5 anni sta incidendo in maniera significativa anche sui comportamenti, soprattutto sui comportamenti della fascia più giovane, nonostante che le opportunità e le occasioni e il costo da sostenere per viaggiare sia infinitamente inferiore rispetto a quello che avrei dovuto sostenere io ai miei tempi. Però la contrazione c'è, e questo è un rischio per questo paese, perché significa che viene meno una dimensione di cittadinanza più estesa che fa il paese più ricco.
Ecco, mi sembra che si leghi bene questo discorso a quelli che sono le destinazioni del turismo italiano, cioè i dati proprio strutturali, cioè i nostri connazionali, cioè quindi noi... da sempre privilegiamo le vacanze al mare, contrariamente a quello che invece vorrebbero, anzi fanno, gli stranieri, che sono invece più attratti dal patrimonio, diciamo, storico, culturale. L'interesse degli italiani verso le città d'arte e per il turismo, per esempio, rurale è molto più recente di quanto poi non si creda. E anche se poi i dati, diciamo, disponibili dicono che di fatto il turismo domestico nel 2011 registra proprio un calo abbastanza significativo, però questo tipo di calo va anche letto in un altro modo, nel senso che i dati che noi abbiamo non tengono conto, per esempio, del fenomeno del cosiddetto non rilevato, e cioè le seconde case di proprietà, le abitazioni di parenti, di amici, le case in affitto, cioè tutta una serie di soluzioni che in realtà in parte sono strutturali, in parte sono dovute al fatto che gli italiani trovano sempre in qualche modo delle soluzioni alternative nel segno del contenimento proprio della spesa. Per quanto invece proprio riguarda il turismo outgoing, cioè la situazione invece vede un recupero dei pernottamenti italiani all'estero, quindi questi continuano a aumentare, e i paesi che noi privilegiamo sono la Francia, sono la Spagna, sono gli USA, anche se per esempio è interessante l'incremento degli italiani in Cina, che sono arrivati a qualcosa come, diciamo, incrementi pazzeschi unicamente perché i dati sono pochi, insomma, quindi è... il dato finale di tutto questo non fa che ribadire questo tema che abbiamo affrontato inizialmente, che è sempre più evidente che il turismo italiano può trovare solo un rilancio nel mercato internazionale, in particolare un po' nei paesi cosiddetti emergenti. Se credi possiamo adesso fare un ragionamento su invece le motivazioni, adesso non so come tu sei,
sì, no, ci siamo.
Sulle motivazioni, perché il ragionamento che, qui ancora dei dati, ecco, sulle motivazioni, forse faccio un ragionamento di premessa, perché questo è il tema delle motivazioni è uno di quelli che più hanno interessato la nostra storia associativa, cioè nel senso che è più interessante sapere il come e il perché si viaggia rispetto al dove e il dove si va, e quello che ci chiediamo è se è veramente il turismo può ancora essere considerato come una forma di conoscenza. Questo tema noi ce lo poniamo molto, perché noi abbiamo vissuto sull'idea di concepire di fare degli strumenti di conoscenza, cioè se c'è una cosa che noi abbiamo fatto è quello di creare proprio una strumentazione perché i viaggiatori conoscono questo tipo di paese. Allora cerchiamo di capire se in realtà questa idea del turismo come forma di conoscenza sia morto o non sia ancora abbastanza vivo. Un ragionamento che noi pensiamo si debba fare è un po' questo, che la conoscenza rispetto a, in qualche modo, in campo turistico ha cambiato pelle radicalmente. Oggi si assiste a un cambiamento di ruoli, cioè i viaggiatori sono sicuramente più informati e più consapevoli di qualche anno fa quando decidono di fare un viaggio. E soprattutto questi viaggiatori mettono in discussione il rapporto di intermediazione, nel senso che non si accettano più soluzioni dall'alto, che sono i tour operator. E ancora c'è la tecnologia, i trasporti in realtà hanno facilitato un po' l'idea di un turismo personale dove uno decide un po' cosa fare. In qualche modo, cioè, il bagaglio informativo di cui dispone non fa diminuire l'aspettativa connessa al viaggio, ma anzi un po' lo qualifica. E allora per un'associazione come nostra, ma vi rubo un minuto, che ha puntato tutto sulla conoscenza, il grande problema che si sta ponendo proprio adesso, che il suo strumento per il quale è stranota al mondo, che sono le guide rosse, compie 100 anni, è un po' questo, cioè ha ancora senso fare delle guide? Oppure che tipo di riconversione devono avere le guide? È una domanda che si fanno molti, ma io in un secondo tento una risposta, perché poi lui ci dirà delle cose interessanti su invece questo tema. Allora, noi pensiamo che in realtà un certo tipo di guida, come sono le guide rosse, non sia più utilizzabile, nel senso che rappresenta un patrimonio identitario ormai di un paese. E non è un caso che è stata definita da Paolucci, assieme all'Enciclopedia Italiana, le due grandi avventure, le più grandi avventure, diciamo, editoriali del Novecento. Cosa dobbiamo fare noi? Che è un tema che interessa molto i viaggiatori. Dobbiamo pensare delle guide che anzitutto pensano al fatto che il turismo è segmentato, e quindi delle guide che rispondono di più alle esigenze dei singoli viaggiatori. E questa è una prima esigenza. La seconda, dobbiamo fare delle guide in rapporto alle funzioni che ha chi fa una guida. Se noi pensiamo che la funzione del turismo sia ancora quella di essere strumento sociale e culturale di conoscenza di un paese, allora diamo molta importanza a certi contenuti. Però dobbiamo anche cambiare l'idea sui contenuti, cioè non possiamo pensare che i beni culturali, che sono quello su cui ha girato per tempo la costruzione di guide, diventino l'elemento centrale, laddove la domanda del viaggiatore si sta spontando su altre cose. E quindi bisogna che le guide cambino dei contenuti. Devono cambiare anche del modo di essere fruite, perché se è vero che i viaggiatori scelgono in un altro modo, bisogna che questi contenuti siano su più piattaforme, quindi accanto alle cartacee ci sia l'online, ci siano tutta una serie di altre cose. E non possiamo ignorare che in realtà bisogna che le guide rispondano a dei bisogni. Se questi bisogni sono cambiati, o le guide cambiano la gerarchia dei bisogni, o se no non assolvono più le loro funzioni. Questo è un tema che sembra secondario, ma in realtà è un tema decisamente importante per chi fa ancora della conoscenza la ragione sociale della sua sopravvivenza, perché noi continuiamo a dire di essere quell'associazione che vuole far conoscere l'Italia agli italiani, oppure l'Italia al mondo e viceversa. Detto questo, però, mi pare che in parte siano cambiati il modo di costruire la conoscenza, ma non tanto perché oggi come dicono molti, il viaggio è la forma più compiuta di conoscenza perché può usare i cinque sensi e solo il viaggiatore lo può fare. Quanto perché, e qui entra Weber, quanto perché in realtà c'è una contaminazione tra le cosiddette discipline umane, tra la sociologia, la psicologia, l'antropologia, nell'interpretare i perché e nel capire i perché del viaggio e delle sue scelte. Questo è un compito tuo.
Sì, vedete, questo capita sempre anche quando si parla di politica, no? Uno cerca sempre un'unica risposta, la risposta, e ama parlare degli italiani. In realtà ci sono molte Italie che vanno a formare l'Italia e gli italiani, ma sono molte, e quasi sempre le risposte sono di carattere plurimo, non ce n'è mai una sola. Questo è, noi viviamo in un tempo di semplificazione, ma in realtà la semplificazione sta solo nel racconto. Sotto c'è sempre complessità. Allora, ce ne accorgeremo guardando queste cose che sono poi abbastanza banali, che abbiamo cercato di costruire. Perché? Cosa spinge a viaggiare? Certamente per il 48% degli italiani, poi vedremo le domande che sono dietro, la dimensione di spinta prevalente resta quella del conoscere, conoscere la storia, conoscere le culture, viaggiare dentro le civiltà e pianificare questa dimensione. Molto interessante, su questo 48% le donne sono largamente prevalenti, perché nelle donne, crediamo, la dimensione è paradossale, ma razionale, pianificante, appare più, significativamente più forte che per gli uomini. Primo motivo che abbiamo individuato, una matrice grande, ce ne sono altri naturalmente, si viaggia per sentire. Cosa significa sentire? Significa ritmi più lenti, significa rapporto stretto con intimo con la natura, significa sostenibilità in qualche modo. Questa è una dimensione che probabilmente, se l'avessimo testata una quindicina di anni fa, una decina di anni fa, avrebbe trovato un riconoscimento minore. Quella di prima e questa qui si saldano, non c'è solo questo motivo. I signori che abbiamo visto prima possono ritrovarsi anche in questo motivo qui. Però sono due dimensioni forti nel viaggiare. È successo che, ecco, qui, forse è meglio passare, se riuscite, al next. Ah no, questa è colpa mia, ho sbagliato io. Ok, terza dimensione, rilevante pure questa, però con una prevalente componente giovanile. Qui sono i più giovani. Allora, è la componente adrenalinica. Allora io viaggio perché voglio conoscere nuova gente, voglio avere nuovi incontri, voglio immaginare sostanzialmente però un ritmo molto alto. E voglio divertirmi, ecco, una parola può anche semplificare tutto questo qui, l'incontro e il divertimento, e c'è un'indubbia componente molto primaria, molto adrenalinica, ed è la dimensione delle più giovani generazioni, non è detto che non li ritrovo anche in altre, ma qui è molto alta, molto forte. Andiamo ancora avanti, e poi questa è la componente, secondo me, strutturale e ineliminabile ed è legata alla nostra vita in comunità. Perché viaggio? Perché non ne posso più. Non ne posso più dello stress, perché devo uscire da questa cosa, perché devo trovare condizioni che mi sollevino dallo stress. In questo caso qui, la dimensione del viaggio organizzato, la dimensione della ricerca, anche dal punto di vista delle strutture ricettive, sofisticata e piuttosto marcata, piuttosto forte, andiamo anche su una cifra nel modo di viaggiare che è più alta, più dispendiosa. Ultimo aspetto, allora questa cosa qui nuovamente è il nuovo che avanza. Perché viaggio? Perché voglio mettermi alla prova, anche in situazioni difficili, voglio provare l'avventura. Amo i viaggi estremi, ma anche le cose fai da te, non organizzate, dove lavoro sull'impulso, sull'istinto. Ora, questo 17% non vuol dire che il 17% degli italiani pianificano i viaggi su questa base, ma vuol dire che questa è una cosa che in qualche modo rappresenta un orizzonte, un qualcosa di agognato, un qualcosa di molto stimolante, no? È una dimensione, per esempio, che se facessimo la componente valoriale dello sport la troveremmo. Qui c'è una componente agonistica, un mettersi alla prova, è inutile che vi dica che le giovani generazioni sono più forti, però questo può essere trasversale, può arrivare molto in là. Ci sono persone che cercano in qualunque stagione della vita questa dimensione esistenziale. Tutte queste cose si mescolano assieme, non sono uniche, però diciamo che potrebbero essere alla base della spinta che ci porta ad andare via da casa, insomma, a spostarsi, a spendere soldi.
No, c'è un legame, diciamo, molto serio tra queste cose che tu hai detto e in pratica il modo di fare turismo, cioè il modo di praticare il turismo. E i dati strutturali, diciamo, confermano quello che tu in qualche modo hai detto, e sono: il primo ragionamento è che il turista esprime esigenze sempre più diversificate, e quando si parla di turismi e non di turismo, di fatto si vuol dire questo. Non solo, ma si sono moltiplicati, diciamo, negli anni, insomma, le distinzioni, cioè non ha più senso il turismo balneare in sé, il turismo montano in sé, il turismo culturale, cioè ci sono delle espressioni di nicchia che sono decisamente quelle del futuro: il turismo neogastronomico, l'ecoturismo, il turismo responsabile, e soprattutto c'è un grosso problema di contaminazione di quelli che sono i bisogni del viaggiatore, nel senso che per esempio il turismo culturale è sempre più legato al turismo, agli aspetti enogastronomici, ma è anche condizionato dall'opportunità di shopping piuttosto che di manifestazioni, di eventi, cioè il come viaggiare sta diventando più interessante che non il dove, sostanzialmente, e il viaggiatore viaggia con una specie di gerarchia di quelli che sono i suoi bisogni, che sono un po' più o meno quello che tu hai detto. Ma questo spiega molto perché, per esempio, c'è una grande crescita di quelli che sono i viaggi brevi. I viaggi brevi non sono spiegati solo dal punto di vista dell'aspetto economico, sono anche spiegabili dal rapporto che esiste con gli obiettivi che hanno. Poi ci sono delle cose interessanti, che per esempio è il grande interesse per l'offerta extraalberghiera, seconde case, amici. Ma perché? Perché in realtà spesso, invece, gli agriturismi sono quelli che soddisfano più un complesso, diciamo, di bisogni, di motivazioni che sono anche di tipo ambientale, che sono anche di uso del tempo libero. E tutto questo non è distaccato dal fatto che crescono i viaggi che uno si organizza da solo, e soprattutto il discorso dell'autonomia nell'organizzare il proprio viaggio è diventato una componente fondamentale del modo di viaggiare. E forse tu ci puoi anche spiegare abbastanza bene come è cambiato il modo di fare il turismo, cioè mi pare che tu avevi trovato, insomma, delle chiavi di scelta delle mete.
Se dato anche a questo, esatto. Questo è un basket, un cesto di aspettative, e difficilmente rinunciamo a questi aspetti, in particolare noi italiani, penso, per i quali alcuni elementi sono molto pesanti, sono molto significativi, più significativi di quanto possono essere per gli statunitensi, per i tedeschi o per gli inglesi. Allora, guardate natura, paesaggi, cultura, arte, storia, poi relax, salute, si salda con quelle cose che dicevamo prima, no? Se voglio andarmene non ce la faccio perché sono stressato e devo rimuovere gli elementi dello stress, avrò bisogno di relax, avrò bisogno di salute, di... Però guardate il peso significativo di gastronomia e buon cibo. Questa è una cifra assolutamente italiana. Non credo che sia così spinta in altri paesi. E guardate una cosa che è sorprendente, secondo me, che I giovani su questo, 59% rispetto al 55% e 57% nella generazione immediatamente successiva, sono molto sensibili. E io credo che da questo punto di vista qui c'è stata una crescita nell'universo giovanile, di una sensibilità che era assente nelle generazioni precedenti. Può sembrare strano, ma più aspetti ci segnalano questo. Io vado rapidamente per capire sulle motivazioni. Gli aspetti sensoriali, guardate, i primi tre, riempirmi gli occhi di colori e paesaggi, seguire i ritmi lenti, questa cosa del tempo, usare il tempo in modo diverso da quello abituale, e naturalmente sempre la cultura e la storia e i sapori. Questo mix è un mix particolare che forse noi in Italia possiamo offrire meglio di altri paesi, però per farlo abbiamo bisogno di quelle dimensioni di sistema sia a livello locale che a livello nazionale, che forse in questo momento sono assenti. Ancora una cosettina, aspetti psicologici, non pensare a niente, e questo è il tipo di vacanza per alcuni versi passiva, di delega, non dover organizzare niente, abbassare la guardia, che è contrario però a quel seguire il desiderio del momento, l'istinto. Cioè, come vedete, la composizione, no? Anche delle motivazioni di ordine psicologico che ci spingono, è la più articolata e la più ricca possibile. Non è semplicissimo dire è questo o è quello. Quello che regge però, e l'abbiamo visto prima, è quella dimensione forte e di conoscenza, e via via quel mix che abbiamo visto qua, ve lo faccio rivedere qua indietro perché è interessante, questa cosa qui, questa è una cosa pressoché irrinunciabile. È in misura più o meno elevata anche nel corso della stessa vacanza, non siamo disponibili a rinunciare a nessuno di quegli elementi. Possiamo rinunciare, che ne so, all'aspetto divertimento in senso stretto, ma difficilmente lasceremo da parte le altre dimensioni. Quindi anche nell'offerta turistica uno dovrebbe strutturarsi nella capacità di rispondere a una pluralità, insomma, di bisogni. Un ultimo aspetto, con questo concluderei questo aspetto, vedete, allora, altamente desiderabile, comunque la vacanza all inclusive, ha tutto dentro, viaggio turistico tradizionale in cui nel prezzo è tutto compreso, 50% degli rispondenti. Questa è la dimensione, per così dire, fordista della vacanza, che resterà, no? È il tutto uguale, insomma, è la cosa che mi rassicura, è il pacchetto che compro, indipendentemente come lo faccio, posso personalizzarlo e così via. Però se poi andiamo avanti, vedete, vacanza per lavoro, vacanza di genere, questa è una cosa sorprendente, il 20% che dice viaggio per sole donne o soli uomini, viaggio estremo. Ora, è molto probabile che quel 50% sia destinato nel tempo a cambiare, come ci pensiamo.
No, ma difatti credo che, voglio dire, se uno fa le crociere, per esempio, che potrebbero essere comprese nel tuo pacchetto inclusivo, in realtà oggi le crociere sono organizzate in modo tale che possono permettere di soddisfare dei bisogni anche di tipo individuale, non so come dire, che è poi il rapporto in genere con le città piuttosto che con gli eventi e così. No, il ragionamento che volevo proporti era questo: qual è il futuro, diciamo, del turismo italiano? Allora, noi siamo un'associazione che ovviamente non, che è un'associazione indipendente, ma non è neutrale, quindi c'ha un'idea di come, diciamo, potrebbe declinarsi il futuro del turismo italiano. Ovviamente noi non ci abbiamo nulla contro il turismo di massa, però privilegiamo per esempio il turismo personale, per capirci. Ma questa tendenza non è una tendenza che ci siamo inventati noi solo perché l'hanno detto i nostri fondatori, ma perché, per esempio, a livello europeo il nuovo piano di sviluppo del turismo dice qual è il turismo del futuro. Il turismo del futuro è un turismo personale, è un turismo tecnologico, che vuol dire uso, è un turismo verde, è un turismo non omologabile, cioè nel senso che ognuno si fa il turismo che crede, È un turismo basato sulle differenze, quindi il grande valore delle differenze. È un turismo che, per esempio, privilegerà in futuro le piccole e medie dimensioni di impresa. Allora, no, noi siamo dell'idea che il futuro del turismo forse può avere in questa prospettiva, che poi uno magari traduce in un modo diverso, che lo chiama il turismo lento, unicamente perché la parola lentezza è quella che più esprime in qualche modo consapevolezza, compatibilità, uso di mezzi personali, rapporto con la natura. Cioè, comunque, una delle possibili caratteristiche, diciamo, del turismo del futuro è proprio quello di rafforzare l'idea del turismo che noi, tra virgolette, chiamiamo personale. L'altra strada, invece, l'altra parola chiave per quanto riguarda l'Italia è la parola territorio. Cioè, questo è un paese che ha delle profonde differenze e che fa, diciamo, della sua identità plurale forse l'aspetto più competitivo rispetto agli altri paesi. Questo è un paese dove i territori, sono in grado di soddisfare tutta quella gerarchia, diciamo, di bisogni che tu hai trovato e che hai espresso in questo modo. Cioè, il territorio non è solo, diciamo, la cartina di tornasole dei fatti e dei misfatti dell'uomo. Il territorio è anche il luogo nel quale si può rispondere, costruendola, un tipo di risposta a questa domanda del viaggiatore, che è una domanda che si esprime attraverso bisogni che a loro volta sono frutto di una gerarchia. Adesso, in questa gerarchia, uno dei valori che sta prevalendo è l'attrattività dei beni enogastronomici. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente una delle chiavi del futuro del turismo italiano non è il binomio beni culturali-turismo, ma è il binomio turismo-agricoltura. Perché l'agricoltura, che in sé condiziona il 50% di questo paese, nella sua espressione morfologica, l'agricoltura si intende bene nei gastronomici, tutto quello che si vuole, sta diventando l'elemento più forte di questo tipo di attrattività, ma non tanto perché è uno dei pochi settori che sta funzionando, nel senso che crea anche occupazione, ma perché in realtà in questo paese si sta lentamente ridefinendo il rapporto tra cultura urbana e cultura rurale. Cioè, questo è un paese dove questo rapporto, che nella storia era vissuto come un rapporto città-campagna, dove la campagna aveva un ruolo ancillare rispetto alla città, si sta si sta significativamente modificando, perché è un paese che privilegia le piccole comunità, le medie comunità, dove le grandi città hanno avuto meno incremento di quello che erano le piccole medie, dove in questi ultimi anni 500.000 persone sono passate a abitare dalla città alla campagna, dove è tutto una concezione di un ambientalismo pragmatico, non ideologico, si sta affermando, dove c'è un'attrattività per le biodiversità in ogni tipo. Diciamo, ci sono una serie di elementi che portano a dire come si sta modificando, ci sono i segni per cui si sta modificando questo rapporto, per cui l'idea di giocare su questo binomio come prospettiva, da una parte l'idea di un turismo personale che ha tutti quei valori di cui si è detto, e dall'altra considerare il territorio nelle sue specificità come l'ambito più interessante per rispondere al cambiamento della domanda, potrebbe essere questo una prospettiva su cui ragionare. Quello che io ti chiedo, da tutto quello che tu hai pensato rispetto a questi risultati, ti sei fatta un'idea proprio del tipo di domanda futura del turismo? No, del viaggiatore, volevo dire. Cioè,
no, beh, ma sapete, come un po' come avete presente, allora nasce internet e naturalmente tutti sostengono, perché è bello sostenere queste soluzioni finali, che internet cancellerà i giornali non ci saranno più, no? E invece noi sappiamo che internet convivrà con i giornali, così come i libri convivranno con i Kindle, che sono quelle cose su cui ti scarichi i libri, no? Via dicendo. Perché le cose poi nelle nostre vite e nell'umanità in larga misura continuano a convivere, no? Cioè le evoluzioni sono molto più, sono fortissime ma spesso meno laceranti di quanto sembra. Allora io penso che ci sarà sempre bisogno di un turismo di massa, che un turismo di massa esisterà, perché non tutti noi abbiamo questa capacità di, voglio dirsi, di disegnarci o di saper riconoscere i nostri desideri o di saper riconoscere i nostri bisogni e di trovare risposta ai nostri bisogni. Non è una prerogativa che tutti hanno, però è chiara una cosa, e questa è una cosa che si vede sempre più forte: vi sono elementi di fortissima maturità dentro le opinioni pubbliche, c'è una crescita molto forte, c'è un riconoscimento di quello che uno vuole molto o di come lo vuole molto più esteso di una volta. Cioè effettivamente lentamente siamo usciti da questa, insieme alla società di massa rende tutti uguali. La sensazione che ho io è che in realtà questa società qui, come si stava configurando, rende tutti noi molto diversi l'uno dall'altro, molto peculiarmente personali, molto identitari. Questo da un lato ci toglie tanto, e ci toglie il senso spesso della comunità, dall'altro ci restituisce tanto. Io credo che con il turismo andrà così, avremo tante cose, avremo una forte personalizzazione nella costruzione dello spostamento, nello spazio, nel tempo, via dicendo. È interessante una cosa che ha detto Iseppi: verrà privilegiato il piccolo. Ora, il passaggio dal piccolo al grande è un cambio di paradigma. I nostri giornali continuano a raccontare la storia dei grandi gruppi. L'Italia è un paese che vive sulle piccole e medie aziende, sulle piccole e medie luoghi di produzione. Credo che questa cosa ripartirà. Credo che questa dimensione... Io ho sempre in testa questa cosa dei farmer markets, non so se avete presente questi mercati, in particolare questi mercati di campagna amica, che ci sono un po' dappertutto, stanno nascendo. Ora, hanno conosciuto una popolarità assoluta, estrema, perché? Perché lì, essendo che c'è il produttore, il contadino che vende i beni, io sono sicuro di quello che compro. È come se la filiera si accorciasse, ma abbiamo bisogno anche che i rapporti si accorcino, no? In qualche modo. E questo può accadere soltanto se accanto a questo turismo che abbiamo conosciuto e che caratterizza l'Italia, una parte dell'Italia, per essere cinicamente mordi e fuggi, quello che noi riusciamo a fare dei turisti, io vivo spesso a Roma, sono spesso quello che riescono a fare dei turisti, poveretti, grida vendetta al cielo. Io credo che se riusciamo ad uscire da quella dimensione là si affermerà anche un'attenzione, una dimensione di custodia che caratterizzerà gli anni prossimi. Io penso si può essere pessimisti su parecchie cose, su queste cose qua possiamo avere un moderato ottimismo.
Una volta detto che condivido questo tipo di posizione, non esiste un finale di partita, però mi pare di capire che, e adesso sto esagerando nelle analogie, per il turismo avverrà quello che è avvenuto per il sistema televisivo italiano, dove conviveranno una televisione generalista, che si può chiamare turismo di massa, una televisione, diciamo, mirata, che sono quella legata ai singoli pubblici, e questo si chiama i turismi, con una dimensione personale, e questo significa la televisione alla carte, in questo caso significa il turismo che uno si sceglie di fare. Probabilmente, diciamo, ci sono gli estremi per dire che questo è il modello che si sta configurando attorno a questo tipo di diciamo, universo che si chiama turismo. Detto questo, adesso noi, se volete, cantiamo qualcosa. Lui, in che lingua canti tu? Però ci farebbe piacere sentire anche qualcuno di voi, anche perché tra poco arriverà Francesca che ci caccia fuori tutti per mantenere gli orari, quindi noi siamo qua. Neanche una canzone. No, allora, niente, grazie.
Sì, grazie.
Qualcuno vuol parlare?
Volevo sapere, alla luce di quelli che erano stati gli sviluppi di questo tipo di turismo, parlo del plein air, del commercio degli autocaravan, delle aree di sosta, dei campeggi, alla luce di quanto avete detto voi e con la crisi attuale che diciamo priva del potere d'acquisto nei confronti di questi strumenti, se ci sono delle alternative a un turismo di questo tipo che diciamo può essere in qualche modo un precursore di quello che avete detto voi sul turismo alla carta.
Guarda, lui ha fatto una, tu avevi fatto mi pare una slide sui surrogati del turismo. Cioè, io penso che il turismo inteso diciamo in fondo come anche forma comportamentale, cioè non abbia delle alternative. Ci sono delle alternative nel modo di occupare il tempo, che possono essere di ogni natura sulla base delle proprie culture, delle proprie risorse, ma anche delle proprie contingenze. Io non so che alternativa esista a questo modo. I dati che io ho sono che questo tipo di turismo è abbastanza in crisi, ma questo lo deduco dalle polizze di assicurazione, non è che lo deduco dai dati strutturali che ho, e probabilmente anche qui, cioè, non può essere generalizzato questo tipo di ragionamento. Noi avevamo una serie di dati relativi proprio all'assicurazione dei camper piuttosto che di chi prende, occupa degli spazi nei campeggi. Non abbiamo elementi per dire qual è la tendenza, abbiamo elementi generali per dire che anche questo tipo di turismo è in crisi, come lo sono i villaggi, in un modo non secondario, ma per i villaggi sappiamo che le motivazioni sono prevalentemente di tipo economico, e per quanto riguarda questo segmento del turismo non abbiamo elementi veri per motivarlo, perché in realtà le caratteristiche di questo tipo di turismo sono molto composite, che sono spesso anche di tipo ambientalista, spesso anche certamente economico, spesso anche di un rapporto con la natura di un certo tipo. Non saprei individuare una causa determinante se non quella più banale che è economica, ma insomma per il resto non saprei dire. So solo che è difficile pensare che il turismo abbia dei surrogati, cioè o lo si fa o non lo si fa, insomma. Non so.
Sì, naturalmente dei surrogati ci sono sempre, perché però la dimensione comportamentale, quello che significa spostarsi, no? Non è agevolmente, cioè implica una competenza sul piano culturale. Naturalmente abbiamo fatto una domanda, naturalmente viaggiare, andare al cinema, leggere dei libri, entrare in quella cosa che come è molto più potente secondo me dell'hashish o della marijuana, che è un grande libro, costituisce un viaggio per tutti noi. Però vede, la saldatura tra corpo e dimensione intellettuale e cognitiva viene a mancare, quindi non c'è surrogato non compiuto, non complesso, non possibile, ecco.
No, non l'abbiamo detto, sono i dati che abbiamo a livello di tipo internazionale su come si spostano i viaggiatori. No, questi qui sono quelli dati da questo, c'è una specie di istituto che si occupa della rilevazione del turismo nel mondo e che fornisce attualmente questi tipi di dati. Il dato che io vi ho detto viene da lì, però non vi so dire le motivazioni se non quelle che genericamente si possono costruire. Il dato comunque è un dato reale, ecco, non è un dato ipotizzato. Okay. Niente, grazie.